Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio dell'Eucarestia, invocando il perdono di Dio, chiediamo la grazia di servirlo con cuore puro, la grazia di un rapporto con Lui vero, la grazia di fare tutto per Lui.
Dal libro del profeta Malachia, capitolo 1, versetto 14b, al capitolo 2, versetto 10. Io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora voi questo monito, sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni. Anzi, le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà premura. Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi delle vittime immolate nelle vostre feste solenni, perché siate spazzati via insieme con essi. Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché sussista la mia alleanza con Levi, dice il Signore degli eserciti. La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere, che io gli concessi e anche di timore, ed egli mi temette, ed ebbe riverenza del mio nome. Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca, né c'era falsità sulle sue labbra. Con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha fatto allontanare molti dal male. Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza, e dalla sua bocca si ricerca insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri? Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, dal capitolo 1, dal versetto 7b al 13. Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate, infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di voi che credete è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi. Vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. capitolo 23, versetti 1-12. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbi dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Queste scritture in questa domenica riguardano le guide delle comunità del popolo di Dio. La prima lettura, difatti, è presa dal profeta Malachia ed è una critica ai sacerdoti. Anche nella seconda lettura, molto bella, abbiamo invece l'esempio di Paolo, che proprio come guida, come colui che ha trasmesso la fede in Gesù alla comunità di Tessalonica, e si presenta e ricorda alla comunità come egli si è comportato, cioè l'esempio corrispondente al messaggio, e soprattutto ricorda che non è stato loro di peso, e aggiunge anche il suo coinvolgimento personale, la sua dedizione piena, il fatto che sia occupato di ciascuno, ha esortato giorno e notte ciascuno, ha seguito ciascuno in modo da aiutarlo a camminare nella via del Signore, come dice. E anzi, alla fine, vediamo in questa seconda lettura, ringrazia il Signore che la sua parola è stata accolta, non come la parola di un uomo, ma come Dio che esortava attraverso di lui. E poi abbiamo il Vangelo su cui ci fermiamo di più insieme. Questo Vangelo, questo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, è il quarto discorso, il lungo discorso che troviamo nel Vangelo di Matteo. E questa è solo la prima parte di questo lungo discorso, ed è, come vediamo, non tanto un discorso fatto, come dice qui all'inizio, agli scribi e ai farisei, è un discorso fatto alla folla, a tutti e ai discepoli. Ma la prima parte prende ad esempio negativo gli scribi e i farisei. Anzitutto, quindi passiamo, ecco, rileggiamo brevemente insieme il contenuto di questo insegnamento di Gesù. che pur riguardando direttamente le guide e anche l'applicazione che ne fa Gesù riguarda le guide, ma in realtà riguarda tutti i discepoli di Gesù. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. La cattedra di Mosè probabilmente è un riferimento anche molto concreto, è una cattedra, una sede nelle sinagoghe, il luogo dal quale si insegna, e quindi indica la cattedra di Mosè l'autorità di applicare, di spiegare e di applicare la legge di Dio. Quindi un compito altissimo di guida, forse il compito più alto. Il compito più alto non è quello di comandare, il compito più alto è quello di insegnare, è quello di formare il pensiero, le anime. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, propriamente sarà molto probabilmente gli scribi dei farisei, è un'esplicitazione. I farisei erano una congregazione, non tutti i farisei erano scribi, cioè scribi vuol dire dottori della legge. Però quando il Vangelo di Matteo viene scritto, c'è già i dottori, quelli che siedono sulla cattedra di Mosè, sono dei dottori farisei. E perciò, probabilmente per questo, troviamo qui, sono seduti, hanno l'autorità, è come se dicesse l'autorità di insegnare, di applicare la legge di Mosè, e dei dottori farisei. La conseguenza, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono. E qui naturalmente più da vicino riguarda la situazione della comunità di Matteo, al punto, nel momento in cui il Vangelo è scritto, quindi dopo naturalmente la vita di Gesù, i Vangeli vengono scritti dopo, e fate tutto ciò che vi dicono riguarda una comunità. Dire che è una comunità ebraica è quasi un'ovvietà, quasi una banalità oggi. Tutte le comunità erano ebraiche, anche se c'erano molti gentili eventualmente, tutte erano in un certo senso ebraiche nel primo secolo. Questa è una comunità, erano diverse però tra loro. Qui è una comunità che si riconosce nell'autorità dei dottori della legge, dei farisei. Per questo troviamo fate tutto quello che dicono, che non è la legge scritta. Della legge scritta Gesù ha già parlato nel Vangelo di Matteo, per esempio al capitolo 5, quando dice che non è venuto a sciogliere ma a osservare, a completare, eccetera. Qui riguarda la legge orale, le tradizioni. Anche però troviamo nel Vangelo delle critiche a queste tradizioni da parte di Gesù. Anche di questo bisogna tenere conto. Ma qui generalmente, globalmente, l'autorità, fate tutto quello che dicono. Ma la critica dove sta qui? Ma non agite, non fate secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. E noi non siamo tenuti a seguire gli insegnamenti dei dottori farisei, perché non siamo ebrei e non siamo della comunità di Matteo, che adesso non c'è più. Però non significa che quello che possiamo ricavare non valga anche per noi. E la prima cosa è questa: troviamo cose molto simili anche nella tradizione farisaica. E per esempio c'è l'esempio di uno che la cui scienza supera le opere. Posto questo problema, è importante che le opere superino la scienza. Uno la cui scienza supera le sue opere è come un albero con grandi fronde, e poche radici. Cosa succede? Se un albero ha molte fronde e poche radici, viene il vento e lo sradica facilmente, mentre uno che ha, le cui opere superano la scienza, cioè la pratica della vita supera quello che lo studio, quello che lui sa, è come un albero con poche fronde, ma con radici molto profonde, e che nessuna tempesta può sradicare, molto vicino anche all'insegnamento di Gesù. Dicono e non fanno. Poi c'è una seconda critica, legano fardelli pesanti, difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente, perché sono loro che interpretano e spiegano la legge di Dio, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Può voler dire sia essi dicono agli altri come devono fare, anzi aggiungono molti doveri molto severi e loro non lo fanno, oppure può voler dire anche, proprio a differenza di quello che dice Paolo di sé nella seconda lettura, non gli aiutano. Gli dicono quel che devono fare, anche severamente, ma non muovono un dito per aiutarli. Non se ne occupano, quello che Paolo dice invece, che li ha continuamente seguiti, aiutati. E troviamo anche in un altro punto del Vangelo di Matteo, Gesù che dice: venite a me, voi siete affaticati e stanchi, prendete su di voi il mio peso, il mio giogo, il mio insegnamento, vuol dire. Perché il mio insegnamento, il mio giogo, è leggero. Non è severo, vuol dire, non è duro. E possiamo spiegarlo in diversi modi, però sembra che qui c'è, ecco, una prima spiegazione, una prima critica. Poi la seconda, che troviamo ancora, tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, questo lo troviamo già nel Vangelo, l'insegnamento cioè a non fare per essere, a non fare, soprattutto sono i doveri religiosi, le opere di pietà, la preghiera, il digiuno, per essere visti dagli uomini, troviamo già anche questo nei primi capitoli del Vangelo. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, di essere chiamati rabbi dalla gente, un titolo di onore. Ecco, nella seconda parte Gesù, diciamo, fa un'applicazione importante a un principio che troviamo tante volte, più volte nel Vangelo, ma anche in Paolo, per esempio, nelle lettere, e che qui ritroviamo nell'ultimo versetto che abbiamo letto. Chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato nel giudizio di Dio. Questo è un principio che troviamo molte volte nell'Antico Testamento, nel Nuovo, nel Vangelo, in Paolo, e che può e che ha diverse applicazioni. E una è questa, ed è una delle più trascurate, non a detta mia, che riguarda cioè i titoli. E difatti normalmente non si trova una sottolineatura forte di questo comandamento di Gesù, e si evita, veramente Papa Francesco insiste anche molto su questo punto. Qui troviamo una delle applicazioni dell'umiltà, e lo riascoltiamo. Voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Qui ci sono due osservazioni importanti. Non dice che non dobbiamo coltivare il rispetto per gli altri. Non dice non chiamate nessuno rabbi. Certo, non bisogna chiamare nessuno rabbi. Dice non fatevi chiamare. Non accettate, non desiderate di farvi chiamare reverendo. non è solo il titolo, è la posizione, l'atteggiamento degli altri. Perché? Perché dopo diventa un diritto, e uno ci crede davvero. E come se ci crediamo? Ci crediamo davvero che siamo importanti, onorevoli, e lo pretendiamo. Qui tutta la storia anche della Chiesa o delle Chiese lo dimostra, no? È vero che potremmo anche cavarcela dicendo, vabbè, non si tratta tanto dei titoli ma della sostanza. Qui però si parla dei titoli. Si parla anche dei titoli, del modo in cui, naturalmente non è solo il flatus vocis, non è soltanto la parola in sé che conta, ma dietro al titolo c'è un atteggiamento, c'è una posizione abituale, ordinaria. E la seconda osservazione è che è messa in tensione col fatto che il maestro è solo Gesù. E questa è la cosa ancora più importante. Se il maestro è unicamente Gesù, voi non dovete chiamare maestro un altro. Perché a forza di farlo, non dovete farvi chiamare, veramente, dice, perché a forza di farvi chiamare maestri, poi veramente ci credete che siete voi i maestri. E il maestro è uno solo, voi siete tutti uguali. Insomma, c'è una profonda esigenza di rinuncia, di ostracismo verso ogni forma di onore che toglie in questo modo, in queste parole di Gesù, l'onore dovuto a Gesù. La caratteristica della comunità di Gesù sembra di cogliere da queste parole che Gesù voleva e vuole, e che si deve distinguere da altre comunità che inevitabilmente non è soltanto i scribi dei farisei, tutta la storia della Chiesa lo dimostra, inevitabilmente anche le comunità religiose, le comunità, le assemblee rischiano sempre questo. E Gesù insiste, mi sembra, sulla esigenza di evitare ogni occasione e di sottolineare l'esigenza di sottolineare l'uguaglianza di tutti, ma non solo per un motivo che è già di per sé importante di uguaglianza, ma perché se c'è uno che è maestro è solo Gesù, e se questo è vero si deve sentire, si deve percepire anche nel modo in cui in questa comunità che è la Chiesa ci si rapporta. E naturalmente, ripeto, questo è rivolto direttamente alle guide, è chiaro, e tutto il discorso è indirizzato alle guide della Chiesa, ma lo spirito di questo insegnamento di Gesù riguarda poi tutti noi.